Qui vi sono uomini che hanno lottato per la libertà dagli anni 20 al 25 aprile 1945. Nel solco tracciato con il sacrificio della loro vita da Giacomo Matteotti, da Don Minzoni, da Giovanni Amendola, dai fratelli Rosselli, da Piero Gobetti ed Antonio Gramsci, sorge e si sviluppa la Resistenza, il fuoco che divamperà nella fiammata del 25 aprile 1945, era stato per lunghi anni alimentato sotto la cenere nelle carceri, nelle isole di deportazione, in esilio. Alla nostra mente, e con un fremito di commozione e di orgoglio, si presentano i nomi di patrioti, già membri di questo ramo del Parlamento, uccisi sotto il fascismo. Giuseppe Di Vagno, Giacomo Matteotti, Pilati, Giovanni Amendola, morti in carcere, Francesco Lossardo e Antonio Gramsci, mio indimenticabile compagno di prigionia, spentisi in esilio, Filippo Turati, Claudio Treves, Eugenio Chiesa, Giuseppe Donati, Picelli, caduto in terra di Spagna, Bruno Buozzi, crudelmente ucciso alla Storta. I loro nomi sono scritti sulle pietre miliari di questo lungo e tormentato cammino, pietre miliari che sorgeranno più numerose durante la Resistenza, recando mille e mille nomi di patrioti e di partigiani caduti nella guerra di liberazione o stroncati dalle torture e da una morte orrenda nei campi di terminio nazisti. Recano i nomi queste pietre miliari di reparti delle forze armate, ufficiali e soldati che vollero restare fedeli soltanto al giuramento di fedeltà alla patria invasa dai tedeschi, oppressa dai fascisti. Le divisioni Ariete e Piave che si batterono qui nel Lazio per contrastare l'avanzata delle unità corazzate tedesche, i granatieri del battiglione Sassari, che valorosamente, insieme con il popolo minuto di Roma, affrontarono i tedeschi a Porta San Paolo. La divisione Acqui, che fieramente sostenne una lotta senza speranza a Cefalonia e a Corfù. I superstiti delle divisioni Murge, Macerata e Zara, che danno vita alla brigata partigiana Mameli, i reparti militari che con i partigiani di Boves fecero della Bisalta una roccaforte inespugnabile. Giustamente, dunque, quando si ricorda la Resistenza, si parla di secondo risorgimento, ma tra il primo e il secondo risorgimento protagoniste sono minoranze della piccola e media borghesia, anche se figli del popolo partecipano alle ardite imprese di Garibaldi e di Pisacane. Nel secondo risorgimento protagonista è il popolo. Cioè, guerra popolare fu la guerra di liberazione. Vi parteciparono in massa operai e contadini, gli appartenenti alla classe lavoratrice che sotto il fascismo avevano visto i figli suoi migliori fieramente affrontare le condanne del Tribunale Speciale al grido della loro fede. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che su 5.619 processi svoltesi davanti al Tribunale Speciale, 4.644 furono celebrati contro operai e contadini. E la classe operaia partecipa agli scioperi sotto il fascismo e poi durante l'occupazione nazista, scioperi politici, non per rivendicazioni salariali, ma per combattere la dittatura e lo straniero. E centinaia di questi scioperanti saranno poi inviati nei campi di sterminio in Germania, ove molti di essi troveranno una morte atroce. Saranno i contadini del Piemonte, di Romagna e dell'Emilia a battersi ed assistere le formazioni partigiane. Senza questa assistenza offerta generosamente dai contadini, la guerra di liberazione sarebbe stata molto più dura. La più nobile espressione di questa lotta e di questa generosità della classe contadina è la famiglia Cervi, e saranno sempre i figli del popolo a dar vita alle gloriose formazioni partigiane. Onorevoli colleghi, senza questa tenace lotta di classe lavoratrice, lotta che inizia dagli anni 20 e termina il 25 aprile 1945, non sarebbe stata possibile la resistenza. Senza la resistenza, la nostra patria sarebbe stata maggiormente umiliata dai vincitori e non avremmo avuto la Carta Costituzionale e la Repubblica. Protagonista è la classe lavoratrice, che con la sua generosa partecipazione dà un contenuto popolare alla guerra di liberazione. Ed essa diviene così, non per concessione altrui, ma per sua virtù, soggetto della storia del nostro paese. Questo posto se l'è duramente conquistato e non intende esserne spodestata. Ma onorevoli colleghi, noi non vogliamo abbandonarci a un vano reducismo, no. Siamo qui per porre in risalto come il popolo italiano sappia battersi quando è consapevole di battersi per una causa sua e giusta, non inferiore a nessun altro popolo. Siamo qui per riaffermare la vitalità attuale e perenne degli ideali che animarono la nostra lotta. Questi ideali sono la libertà e la giustizia sociale che, a mio avviso, costituirono un binomio inscindibile. L'un termine presuppone l'altro. Non può esservi vera libertà senza giustizia sociale e non si avrà mai vera giustizia sociale senza libertà. E sta precisamente al Parlamento adoperarsi senza tregua perché soddisfatta sia la sete di giustizia sociale della classe lavoratrice. La libertà, solo così, riposerà su una base solida, la sua base naturale, e diverrà una conquista duratura, ed essa sarà sentita in tutto il suo alto valore e considerata un bene prezioso e inalienabile dal popolo lavoratore italiano. I compagni caduti in questa lunga lotta ci hanno lasciato non solo l'esempio della loro fedeltà a questi ideali, ma anche l'insegnamento di un nobile ed assoluto disinteresse. Generosamente hanno sacrificato la loro giovinezza senza badare alla propria persona. Non permetteremo mai che il popolo italiano sia ricacciato indietro, anche perché non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Per le nuove generazioni, per il loro domani, che è il domani della patria, noi, anziani, ci stiamo battendo da più di 50 anni. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi, pronti a difendere la libertà e quindi la loro dignità. Nei giovani noi abbiamo fiducia. Sandro Pertini, Presidente Savonese, Camera dei Deputati, 23 aprile 1970.